per quello che lui egli è e per quello che ha fatto per noi e per la sua parola che illumina i nostri cuori e il nostro cammino. Per introdurre il discorso che ho preparato, vogliamo leggere due brani delle lettere dell'Apostolo Paolo, conosciuti naturalmente da tutti noi perché sono molto belli e molto intensi. E la prima si trova nella lettera ai Romani, al capitolo 13, e leggiamo i versetti da 12 a 14. Quando dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachesse, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze o i desideri. L'altro brano è una sempre delle sue lettere alla chiesa di Colosse, quando parla praticamente della nuova vita che un credente ha in Cristo, perché siamo stati morti, sepolti e risuscitati in Cristo, e a un certo punto al capitolo 3 dice, dal versetto 5, Colossesi 3:5: fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Ora, voglio leggere sempre questi due brani da un'altra versione, dalla Giovanni Lucy, che forse ancora di voi molti hanno, che io ho ancora e sono ancora innamorato di quella mia prima Bibbia. E dice il passo di Romani: camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e lascivie. Passioni, qui dice lussuria e lascivie. Non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Sempre questo passo di Colossesi, nella versione Lucy, dice: fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria. Anche qui dice, invece di passioni, questa parola, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia. Ma questa Bibbia qui è ancora più forte, ancora più specifica, quando dice: mortificate dunque, passo di Colossesi, mortificate dunque le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, immondizia, lussuria nefanda, concupiscenza e avarizia. Ora, l'Apostolo Paolo scrive che dovremmo fare morire ciò che in noi è terreno. E questa parola, fare morire, dal greco, avevo letto da qualche parte, che è la parola necrotizzare, cioè fare morire per mancanza di alimento. Per mancanza di alimento, quella cosa muore se non è alimentata da queste cose terrene. In generale, il termine fornicazione sono i rapporti intimi, i rapporti sessuali illeciti, soprattutto fra persone che non sono sposate. L'impurità riguarda i pensieri. Tutto comincia dalla mente, dal cervello, dal cuore. E le parole sono le azioni, sono i pensieri. E qui indica proprio una corruzione morale interna, che poi si trasforma in atti. Le passioni lussuria, sono il sintomo di una sfrenata, irrefrenabile concupiscenza carnale e sessuale. I desideri cattivi sono spesso intensi e violenti. La cupidigia racchiude per lo più il concetto di avidità o brama di possesso, voglio avere, voglio avere, voglio avere, ma anche delle cose più semplici, più elementari. Ma qui può evidenziare, in questo contesto che abbiamo letto, in particolare un modo insano e desideroso di soddisfare le pulsioni più carnali come quello della sessualità. Anche questo, dice William MacDonald, è idolatria. Andiamo a vedere il significato di questa parola lussuria, secondo il vocabolario, perché come coinvolgevano i credenti di quella volta, e qui sta parlando a dei credenti, non è che sta parlando ai non credenti, sta parlando dei fratelli e delle sorelle. Poi faccio una parentesi, la lussuria, secondo alcuni, riguarda soltanto gli uomini, i maschi, ma non è assolutamente vero, perché sta parlando a una chiesa dove c'erano fratelli e sorelle in Cristo. Il cuore dell'uomo è uguale per tutti. Il peccato ce l'ha l'uomo e la donna. Nella Bibbia ci sono tantissimi esempi pratici di donne dominate dalla lussuria. Pensate alla moglie di Potifar, che dice che ogni giorno tentava Giuseppe perché voleva fare sesso con lui. Lo tormentava ogni giorno. Quella donna era dominata dalla lussuria. Pensiamo alla donna di Proverbi 5, alla donna di Proverbi 7, dove prepara proprio tutto un ornamento per avere questa lussuria, per desiderare e attuare questa lussuria. Ma pensiamo anche alle due figlie di Lot. Le due figlie di Lot erano imbevute di quella cultura diabolica, sessuale, di lussuria di Sodoma e Gomorra. Queste due figlie di Lot, tant'è vero che avranno rapporti sessuali con il proprio padre. Quindi non riguarda soltanto i maschi, ma riguarda tutti. Comunque il suo significato, perché dato che coinvolgeva i credenti di quell'epoca, coinvolgono anche noi oggi, so che è un discorso che forse non si fa spesso nelle chiese, ma siccome riguarda tutti noi credenti, io penso che sia utile, secondo quello che dice la parola di Dio, perché possiamo evidenziarlo. La lussuria, dice, è un desiderio sfrenato e incontrollato, non lo puoi reprimere, di piaceri carnali, principalmente quello sessuale, che porta l'altro o l'altra come un oggetto di piacere e a disconnettere la sessualità dall'affetto. Questa parola la ritroviamo anche in verità in Apocalisse 18, lì sta parlando del futuro chiaramente, sta parlando di Babilonia, questa città che praticamente è la capitale e fregio dell'anticristo. Lì, in quel senso lì, è proprio l'eccesso di questo lusso, di questi beni materiali che molti avevano tantissimo e gente che muore di fame. E in questo senso qui, anche lì si parla di lussuria. La lussuria porta dipendenza, egoismo, e può svuotare il significato più profondo della relazione riducendola a un mero atto fisico. Ora leggiamo un brano che ci dà veramente, ancora di più focalizza questo argomento, e si trova nella lettera di Paolo in 1 Corinzi 6, leggiamo dal versetto 12, possiamo leggere, fino al 20, quando dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande. Ma Dio distruggerà questo e quello. Poi dice: il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo. È molto bella questa cosa. Il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E poi dice, non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta o di una meretrice? No, no di certo, così non sia. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Perché Dio dice, i due diverranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite. Fuggite a gambe levate la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Bellissimo. E ho letto il commentario di John MacArthur, quel fratello che facciamo anche lo studio serale della domenica sera come questa sera, e mi trovo veramente d'accordissimo, spiega veramente bene. E dice, il peccato sessuale distrugge la persona come nessun altro peccato è in grado di fare, perché tocca la persona nella sua intimità, compromettendola e corrompendola. La corrompe nel più profondo del suo essere. Nessun peccato ha un maggior potenziale distruttivo per l'uomo e per la donna e per il corpo. E qui l'Apostolo Paolo, quando scrive questa lettera, è probabilmente allude alle malattie veneree che erano veramente devastanti a quell'epoca, ma lo sono anche oggi. Questo spiega perché, alla luce di questo, i credenti dovrebbero evitarlo a qualsiasi costo. Ma non solo per questo, ma anche perché noi siamo il tempio di Dio, consacrati a Dio. Abita Gesù Cristo dentro di me e dentro di te. Il corpo del credente, abbiamo letto qui, è un tempio. Chi abitava nel tempio? Abitava l'Onnipotente, il Creatore, Dio, l'Iddio vivente, l'Io sono. Nel tempio abitava Dio. E oggi siamo noi il tempio. Questo fragile corpo, c'è Dio dentro di me e dentro di te. È un tempio spirituale in cui dimora lo Spirito di Cristo. Pertanto, quando il credente commette il peccato sessuale, esso coinvolge Gesù Cristo stesso, perché abita dentro di me, dentro di te, in un rapporto con una prostituta. In questo caso abbiamo letto che alcuni credenti andavano a prostitute, quindi coinvolgevano Gesù stesso, ed era una cosa grave. Il versetto 16-17 dice, una sola carne e uno stesso spirito. Quando un credente crede nel Signore Gesù Cristo, diventa uno spirito solo con Lui, perché Cristo viene a abitare nel corpo. E se io mi metto con una donna, mi unisco con una donna, che non è lecito davanti al Signore, con una prostituta in questo caso, coinvolgo Gesù stesso. Io sono membra del corpo di Cristo, ed è una cosa molto seria. Secondo Genesi 2,24, come abbiamo letto, definisce l'uomo fra un uomo, l'unione fra un uomo e una donna, saranno una stessa carne. Quando un uomo e una donna si uniscono, non sono più quelli di prima, sono una stessa carne. I credenti che si compromettono con relazioni illecite sono maggiormente colpevoli di questo, perché essi profanano in tal modo il nome del Signore Gesù Cristo, coinvolgendolo in una relazione con una prostituta in questo caso, o con un'altra donna che non è lecito fare. Come potrebbe un credente che si è unito al Signore ed è diventato uno spirito solo con Lui commettere un simile atto? Eppure, se ne parliamo, è perché è successo. Lo avete davanti agli occhi. Lo leggiamo. Ma una pagina prima è ancora più forte l'Apostolo Paolo quando riguarda questo argomento. Quando dice al capitolo 5, e gli dà una bella rimproverata, quando dice si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione, una tale fornicazione che non c'è, non si trova neppure fra i pagani, al punto che uno si tiene la moglie di suo padre. È una cosa immonda, una cosa abominevole agli occhi di Dio. Chi riduce il corpo, quello degli altri, in un oggetto, in un piacere momentaneo, si espone a desideri impuri e a comportamenti corrotti, e se non si rispettano l'anima e lo spirito che sono legati al corpo, non si rispetta neanche la persona stessa con cui sta insieme. Il dominio del corpo in tutta la Bibbia è essenziale nel campo della sessualità. Al giorno di oggi, lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti, le relazioni intime sono spesso ridotte al solo piacere fisico, nel totale disprezzo della persona che hai davanti. Non è sempre così, però ci sono molti casi di questo. Si cambia partner come si cambiano i calzini. La volontà di Dio, che ha creato il piacere sessuale, perché il piacere sessuale siamo noi che l'abbiamo sporcato e contaminato, ma il piacere del sesso, leggete Genesi, è Dio che lo ha creato, fatto nella maniera che vuole il Signore, è ancora più piacevole, è ancora più bello. Quindi la volontà di Dio, che ha creato questo piacere sessuale, se si vive soltanto nel legame fra moglie e marito, legato dal matrimonio benedetto da Dio, ha valore ed è ancora più piacevole quando è riconosciuto dal Signore, con il matrimonio. Ma veniamo a questo peccato della lussuria, così vergognoso, così nascosto nei nostri cuori. C'era un poeta dell'antichità che diceva la lussuria, quella lussuria, quel furore entrò nei nostri petti, che la meschina gente chiama amore. La lussuria, quel furore che entra nei nostri petti, che la meschina gente chiama amore. Ma veniamo a questo peccato, così vergognoso, così nascosto nei nostri cuori, nella nostra intimità. Però prima di addentrarci in questo argomento, voglio leggere due brani che parlano del combattimento che il credente e la credente hanno. E leggiamo Efesini 6, 10-12, conosciutissimo. Quando dice, Paolo sta parlando appunto del combattimento contro le forze spirituali della malvagità e con la completa armatura di Dio che dobbiamo indossare, dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò poi dice, prendete la completa armatura, e a un certo punto dirà di prendere l'elmo della salvezza, l'elmo che ti ripara la mente. Ma l'altro passo è nella seconda Corinzi, il capitolo 10, quando a un certo punto lui dice, è lì che comincia tutto, quindi andiamo a leggere che facciamo prima. Secondo Corinzi 10, 3, 5 dice a un certo punto: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Facciamo prigioniero ogni pensiero che si eleva alla volontà e alla conoscenza del Signore. Forse qui sto parlando per me. Hai preso la decisione di consacrarti più seriamente davanti al Signore. stai cercando di camminare con Dio ogni giorno, hai abbandonato cose che non onorano il Signore. E proprio in quel momento, proprio quando pensavi che tutto sarebbe diventato anche più facile spiritualmente, no? Sono più vicino al Signore, è iniziata una delle battaglie più intense della tua vita. A me è successo così. Pensieri che non avevi mai avuto. Pensieri che non avevi mai avuto prima. Hanno iniziato a invadere la tua mente, la mia mente, la nostra mente. Desideri o desideri che pensavi avere superato sono tornati con una forza triplicata. Tentazioni che erano dormienti si sono risvegliate improvvisamente con un campanello d'allarme che neanche i vigili del fuoco di Los Angeles. Nel regno spirituale. E lì nasce la confusione che paralizza tanti credenti. A me è successo così. Tutto quello che io dico, quando mi permettete di dire, di predicare la parola di Dio, è perché l'ho vissuto io. Perché ha più valore, perché è stata vissuta la cosa. E quindi non è che lo dico da un pulpito per insegnare a voi, lo dico perché l'ho vissuto io. E quando c'è una vittoria in Cristo, è giusto che io lo dica. Quindi nasce la confusione, paralizza tanti credenti sinceri che vogliono veramente camminare col Signore e ti chiedi, ma perché proprio adesso? Perché proprio ora? Adesso che ho deciso di seguire il Signore, di camminare con Lui pari passo. È più fatica, è più difficile. L'ho visto anche in tutti in questi ultimi anni. Forse sto facendo qualcosa che non va bene, sto sbagliando in qualcosa, forse non sono abbastanza spirituale, forse dovrei semplicemente arrendermi, come purtroppo hanno fatto diversi. Ma ascoltate attentamente questa cosa, perché è una verità che oggi libera, a me mi ha liberato, e che impareremo. L'intensificazione della battaglia non è prova che stai andando nella direzione sbagliata, è spesso la conferma invece che stai andando nella direzione giusta del Signore. Il nemico non spreca le sue munizioni con chi è già paralizzato spiritualmente. Attacca con ferocia inaudita i credenti e le credenti che hanno capito il proprio scopo davanti a Dio e su quello vogliono camminare, nonostante le cadute, nonostante i fallimenti, nonostante i peccati, ma vanno avanti, si alzano e ricontinuano a guardare a Cristo. La lussuria in questo contesto diventa una delle armi preferite del nemico. Per deviare, per distrarre, per logorare i fratelli e le sorelle, non è soltanto un impulso biologico carnale, disordinato, non è soltanto una mancanza di autocontrollo, è uno strumento strategico usato nelle guerre spirituali, perché il nemico sa esattamente dove colpire, perché cosa fa la lussuria all'animo umano? Lo paralizza, gli toglie la comunione momentanea col Signore finché non confessa il suo peccato. Non può prendere la sua anima, ma vuole colpire il tempio, il corpo del credente e della credente. Sa che non colpisce soltanto il corpo fisico, sa che contamina la mente, perché tutto parte nella mente. Sa che produce una barriera momentanea con la comunione con Dio, sa che genera una vergogna paralizzante che ti impedisce di alzare la testa in adorazione al Signore, sa che produce un senso di indegnità, mi vergogno come un cane, che ti fa dubitare di ogni promessa che sono nella Bibbia, che il Signore ha fatto ai suoi figli. Quindi non stai lottando contro la lussuria perché sei lontano da Dio, stai lottando perché stai essendo preparato per qualcosa di molto più grande. L'attacco conferma che c'è un proposito reale, ma la vittoria dipende da chi scegli di ascoltare nel mezzo del deserto delle tentazioni. E su questo giovedì, se Dio vorrà, parlerò proprio sulla tentazione di Gesù. Ora voglio leggere un brano, Galati 5, dal 16 al 18. Leggiamo. Paolo che scrive, dice: Galati 5, 16 e 18. Io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. La Bibbia è profondamente onesta quando parla della condizione dell'uomo. Non idealizza il credente come se fosse un essere spirituale completamente libero da conflitti interiori dal momento che lui si converte al Signore. Non presenta la vita cristiana come una passeggiata, come un'esperienza automaticamente priva di lotte, di cadute, di battaglie interne ed esterne che sembrano non avere mai fine. Al contrario, la parola di Dio, la Bibbia, ci mostra con una trasparenza brutale ma necessaria che c'è una guerra per ogni credente, cominciando fin dal mattino, cari nel Signore. È una guerra costante, continua, che ogni figlio e ogni figlia di Dio devono affrontare. E nella lettera ai Galati l'Apostolo Paolo fa una dichiarazione tanto chiara quanto sfidante, una dichiarazione che molti credenti citano, ma pochi veramente comprendono, io mi metto fra questi, comprendono la profondità pratica di vivere questo. E leggiamo il versetto 24, sempre del capitolo 5, quando dice a un certo punto: quelli che sono di Cristo, Gesù, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Questa frase non è una metafora poetica, ma è la decisione di un processo spirituale continuo. La crocifissione era una morte violenta, era una morte orribile, dolorosa a manetta. C'erano gli urli, c'era il sangue che usciva, c'era la paura. Quindi quando ti dice Paolo di crocifiggere la carne, non è facile, non è naturale fare le cose di Dio che dice nella Bibbia. Non è mica naturale, ma noi abbiamo lo Spirito di Dio e questo veramente è una marcia in più, se no non ce la faremmo mai a fare quello che Dio dice nella Bibbia. Ma abbiamo lo Spirito Santo, ecco perché possiamo farlo, possiamo vincere il peccato. Quindi crocifiggere la carne non significa soltanto avere dei desideri disordinati, gli impulsi contrari alla volontà di Dio e le inclinazioni peccaminose. Tutto questo non è che scompare magicamente il giorno in cui una persona, un credente, decide di seguire Cristo. Tac, sparisce tutto questo. No, non è così, è un combattimento continuo. Non significa che improvvisamente diventiamo immuni alle tentazioni che hanno caratterizzato anche la vita prima di conoscere Gesù, prima della salvezza. Significa invece che c'è una decisione quotidiana di crocifiggere la carne, momento dopo momento, di sottomettere quei desideri, come abbiamo letto prima, traendo all'ubbidienza a Cristo questi pensieri immondi, impuri. La carne non migliora certamente con il passare del tempo, anzi, la carne deve essere dominata, sottomessa, tenuta sotto controllo, continuo e costante attraverso la disciplina spirituale e la dipendenza dal potere della parola di Dio, la Bibbia. Leggiamo un brano che descrive questo. 1 Corinzi 9, 24-27, molto bello, è anche inerente a quello che succede oggi alle Olimpiadi. 1 Corinzi 9, 24-27. Quando dice: non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia squalificato o riprovato. E quando questa sottomissione non avviene, quando la vigilanza si allenta, quando la disciplina viene trascurata, la carne cerca subito immediatamente la scappatoia, l'opportunità per manifestarsi, specialmente nel campo della lussuria. È uno dei terreni più fertili del nemico per il credente. In un mondo saturo come quello di oggi di immoralità, in un'epoca di pornografia accessibile ovunque, basta un click ed entri nel luna park del sesso. La carne è incredibilmente persistente nella sua natura, non si stanca mai di cercare soddisfazione. È come di guardare, di curiosare certi siti. Lo sappiamo bene con questi nuovi telefoni che abbiamo. Il re più saggio di tutti i tempi, Salomone, scrisse due cose bellissime, secondo me, e molto utili, e dice: insaziabili sono gli occhi degli uomini. È vero o no? Non ti stanchi mai di guardare. Proverbi 27:20. E in Ecclesiasti dice: l'occhio non si sazia mai di vedere. Dovremmo fare come faceva Giobbe. Oh, come voglio farlo come faceva Giobbe. Giobbe aveva fatto un patto. Al capitolo 31 fa questa esclamazione che dovremmo stampare a caratteri cubitali a neon, e dice: io ho fatto un patto con gli occhi miei, non avrei fissato lo sguardo sopra una vergine. Questo è quello che disse Giobbe. E l'autore del Salmo 119 dice: io ho scelto la via della fedeltà, mi sono posto i tuoi giudizi davanti agli occhi per non peccare contro di te. Distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e vivificami nelle tue vie. Ed è proprio questa coesistenza fra carne e spirito, apparentemente contraddittoria, che paralizza o confonde molti credenti sinceri. Com'è possibile, si chiedono, come posso io avere lo spirito di Dio che abita in me? Come posso predicare la parola di Dio? Come posso condurre altri a Gesù Cristo? Come posso sperimentare la presenza e la comunione con Dio e allo stesso tempo lottare così intensamente con questi pensieri, con questi impulsi, con questi desideri iniqui e impuri che non voglio avere, che io odio, che mi riempiono di vergogna? La lussuria raramente appare nella tua vita in forma improvvisa e violenta come un attacco frontale. Si infiltra gradualmente, quasi impercettibilmente, attraverso canali che hai guardato, che hai lasciato aperto, senza rendertene conto. Comincia così con questi pensieri che non vengono confrontati, traendoli all'obbedienza di Cristo tramite la parola. Continua con sguardi che si soffermano più del dovuto, e anche questo vedremo come Davide ha guardato Batsabea più del dovuto e è successo tutto quel disastro. Uno sguardo più del dovuto, per qualche secondo in più, su immagini che sappiamo che non dovremmo guardare, invece guardiamo. Progredisce con fantasie che vengono alimentate nel silenzio della notte, quando siamo soli, o in momenti bui di ozio. Si rafforza attraverso conversazioni che sappiamo che stanno portando il nostro cuore in una direzione pericolosa, ma che non interrompiamo, perché c'è una parte di me e di te che si compiace di questo. Sì, è proprio così. E tutto questo non accade perché manchiamo di amore per il Signore. Accade perché manca una vigilanza costante, intenzionale, spietata sulla carne, che cerca sempre, sempre e sempre un'opportunità per esprimersi. L'Apostolo Paolo non scrisse la lettera ai Galati da una posizione teorica o accademica, di distacco dalla realtà della lotta quotidiana che ogni credente deve combattere. Lui stesso riconobbe in altre lettere, con una forza dello spirito che dovrebbe confortare ogni credente che lotta, la guerra interna tra ciò che lo spirito desidera e ciò che la carne tenta costantemente di imporre. In Romani 7, con parole che risuonano attraverso i secoli, fino al mio e al tuo cuore oggi, questa mattina, quando Paolo grida la sua frustrazione, poiché io non approvo quello che faccio, perché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio, perché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente. Questo non è un uomo che ha perso la salvezza, non è un apostolo che ha fallito il suo chiamato, la sua chiamata. È semplicemente un essere umano onesto che riconosce la realtà della battaglia interiore che ogni credente affronta quotidianamente finché respira su questa terra. E questa battaglia è ancora identica oggi per te e per me. Ciò che è necessario è una resa profonda, costante e praticamente applicata ogni giorno, ogni mattina. La vita cristiana, se vuoi veramente seguire Cristo, sarai perseguitato, sarai messo col bastone fra le ruote, non è una passeggiata. Se vuoi veramente seguire Gesù in tutto quello che dice, è una battaglia, è proprio una battaglia intensa, feroce, sanguinosa. Alcuni credenti pensano che basti voler cambiare, desiderano ardentemente la santità, la consacrazione, odiare veramente il peccato, ma la carne non risponde alle emozioni, alle buone intenzioni, risponde solo alla sottomissione volontaria di scegliere alla disciplina rigorosa, come abbiamo letto. Io lotto al pugilato, ma non come così, no, c'è una lotta da fare, intensa, alla vigilanza continua, al potere dello Spirito Santo che abita in te, attraverso scelte concrete e spesso difficili. Crocifiggere la carne implica dire di no anche quando nessuno ti sta guardando. È qui la fede, quando nessuno ti guarda, quando sei solo, è lì che si dimostra la fede. Implica dire di no anche quando nessuno ti sta guardando, quando non ci sono conseguenze sociali visibili, quando potresti facilmente cedere senza che nessuno lo sappia. Implica scegliere l'obbedienza al Signore anche quando il desiderio dentro di te sta urlando con una forza devastante, quasi insopportabile, nella direzione opposta. E quando noi vediamo Dio, conosciamo Dio, camminiamo nelle sue vie così, quando lo conosciamo intimamente sempre di più, quando camminiamo nella sua presenza costantemente, la tentazione, questo è meraviglioso, quando noi siamo veramente uniti al Signore, la tentazione perde il suo fascino perché hai assaggiato qualcosa di infinitamente più soddisfacente. È vero o non è vero? È vero o non è vero? Se questa lotta ti risulta familiare, dolorosamente familiare, se ti riconosci in ogni parola che abbiamo ascoltato questa mattina, voglio che tu sappia qualcosa di fondamentale. Non significa che siamo perduti spiritualmente, non significa che Dio ci ama di meno o ci abbandona, anzi, magari, cioè, grazie Signore. Non significa che la tua chiamata, quando Dio ti ha chiamato, è stata revocata più avanti, no. significa che sei arrivato a un punto decisivo della tua vita spirituale, dove devi fare una scelta chiara. Il Signore non ti chiama a fingere una santità esteriore, superficiale, che impressiona gli altri. Non è questa la vera vita cristiana. Ma invece che ti trasforma il tuo cuore a immagine del Signore Gesù Cristo, che ti chiama a camminare in un rapporto intimo con Lui, di trasformazione reale della tua vita, nel segreto della tua intimità con Lui, prima di manifestarsi in pubblico. La carne non viene crocifissa una singola volta in un momento della tua vita di consacrazione, come abbiamo letto prima. Viene crocifissa ogni giorno, in ogni momento di tentazione, in ogni scelta, tra ciò che lo spirito desidera e ciò che la carne richiede. E sebbene questo processo sia scomodo, sebbene richiede una morte continua a te stesso, sebbene significa rinunziare a piaceri immediati per un bene eterno, questo è l'unico cammino verso una libertà più profonda. Gesù diceva: la verità vi farà liberi. La verità vi farà liberi, Giovanni 8:32. In verità, sempre Gesù dice: vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Se il Figlio dunque vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8:35-36. E dove Gesù governa la tua vita, nella tua vita, in tutti i campi, con un'autorità completa, anche questo peccato, perché ci sono tanti peccati, oggi abbiamo esaminato questo. La lussuria cessa di essere una prigione che ti prende per il collo e per gli occhi, insormontabile, per diventare una battaglia che può essere vinta giorno dopo giorno, scelta dopo scelta, vittoria dopo vittoria. E se si cade, si sta su e si ricomincia. Fino a quando la libertà di Cristo, che ha conquistato alla croce del Calvario per te e per me, diventa un'esperienza quotidiana, ogni giorno. Gesù disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Se uno vuole venire dietro a me, ti lascia la scelta, eh? Vuoi andare dietro a Cristo? Prendi ogni giorno la sua croce. E la nostra croce è rappresentata da tutti quei momenti in cui decidiamo di non compiacere a noi stessi. La buona notizia gloriosa è che Paolo non è che termina la sua riflessione quando dice: poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Perché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Non finisce così. Dopo aver espresso la sua frustrazione, con parole che echeggiano il grido del tuo cuore, come il mio e il tuo, lui non si ferma nella disperazione. Come posso fare? Chi mi libererà? Continua, Romani 8, che dichiara con voce trionfante: non c'è dunque nessuna condanna per quelli che sono di Cristo Gesù, perché lo spirito della legge in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. La vittoria in questa guerra non proviene dalla forza umana, non deriva dalla tua determinazione personale, non è il risultato della tua capacità di resistere con pura forza fisica. La vittoria viene esclusivamente da Gesù Cristo che vive dentro di te. Il credente è l'unico essere umano che può dire di no al peccato, perché ha la forza di Dio dentro di sé. Viene dallo Spirito Santo che dà vita e che abita dentro di te, dentro di me, che ti libera dalla legge del peccato e della morte. Viene dal potere che opera in te quando riconosci la tua incapacità, quando ti arrendi al Signore. Da solo non ce la faccio, aiutami tu Signore, e il Signore interviene quando tu sei sincero e ti arrendi totalmente alla grazia divina operante per mezzo dello Spirito. Riconoscere apertamente che la battaglia esiste è già il primo passo cruciale per non essere dominato completamente da essa. Quando comprendi che il conflitto fra spirito e carne è normale per un credente, quando non ci meravigliamo di questo, quando ti senti quella tensione, quando accetti che questo è la realtà di ogni figlio, di ogni figlia di Dio, la vita cristiana autentica allora la puoi affrontare con più saggezza, con più dipendenza da Dio e con più determinazione. La lotta è reale, la lotta è continua. La lotta non scomparirà completamente finché non saremo alla presenza del nostro Signore Gesù Cristo e saremo glorificati con Lui. Ma altrettanto reale però, è la grazia di Dio che ci sostiene ogni giorno. Mentre impariamo a camminare in mezzo a questa guerra, mentre scegliamo lo spirito invece della carne, mentre permettiamo che la parola di Dio governi i nostri pensieri, invece di lasciare che i tuoi pensieri governino le tue azioni, la battaglia è inevitabile, ma la sconfitta non lo è. Come renderà il giovane? Io sopra il giovane ho messo Gabi e voi potete metterci il vostro nome. Come renderà il giovane la sua via pura? Col badare ad essa secondo la tua parola. Distogli gli occhi miei, Signore, dal contemplare la vanità e vivificami nelle tue vie. La prossima volta continueremo questo argomento e vedremo la purezza del credente. Vedremo 7 versetti che distruggono la lussuria e cominceremo, se Dio vorrà, la prossima volta con un brano che vale anche come conclusione di quello che ho detto oggi. Quando Paolo scrive ai Tessalonicesi e gli dice: perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni disordinate o di concupiscenza come fanno i pagani che non conoscono il Dio. Amen.